Buongiorno, comincerei sperando che tutto questo funzioni perché è un accrocchio diverso dal solito e non abbiamo garanzie che il proiettore regga, comunque speriamo. Ci sono delle questioni che volete sottopormi, problemi sulle cose che abbiamo detto, riflessioni? Sì.
Ecco.
Ah sì, grazie, perché ecco, ottimo. Ieri sull'uscita alcuni vostri colleghi mi hanno fatto osservare che dato che voi avete la possibilità di sostenere l'esame al termine del corso, quindi a novembre, l'idea di pubblicare sul sito, rendere disponibili sul sito i lucidi a novembre è poco produttiva, perché comunque vi ritrovate che il giorno prima ci sono i lucidi e il giorno dopo date l'esame, quindi non serve. Allora, l'idea è di accordarsi col punto informativo per poter mettere le cose via via, diciamo, settimanalmente, in modo che voi vi ritroviate il lavoro della settimana via via. Conto di riuscire a stabilire l'accordo appunto col punto informativo nei prossimi giorni, normalmente loro lo fanno, se non sono proprio subissati di lavoro non dovrebbe essere impossibile. Sì e no, li sto aggiustando, ricalibrandoli sulla, sul corso.
È proprio l'ideale.
Lo so, però questo è vero, però l'ideale contrasta con un'altra cosa che è abbastanza importante, ed è il tenere conto del feedback di come le cose vanno con quegli studenti lì. Cioè è molto difficile fare lo stesso corso. Io con la triennale per alcuni anni io ho fatto grosso modo lo stesso corso e ho notato che tutte le volte in cui c'era da parte mia l'aggiustamento nei confronti degli studenti che avevo di fronte, le cose funzionavano meglio di quando invece applicavo semplicemente la lezione preorganizzata. Ci sono i due punti di vista, insomma, io preferisco vedere come le cose vanno avanti. Mi sembra, tra l'altro, dal punto di vista vostro produttivo, si tratta di rimettere a posto gli appunti, e questo è un lavoro che tutto sommato può anche avere una qualche utilità.
C'è anche la via di mezzo, che sarebbe avere quelli della settimana successiva, in cui si può superare per la prossima abbiamo i punti.
Sì e no, vedo se riesco a farlo per...
solo per i tre giorni.
Per i tre giorni. Potrebbe essere, bisogna vedere cosa riesco a sistemare. Ma è possibile, questo è più ragionevole. Sì. Perché fino alla fine dell'anno fino alla fine del corso è fantastico, perché non so, cioè a volte si va più veloce, più lenti, dipende. Sui tre giorni è più ragionevole, cioè. Vediamo se si può fare. Comunque avrete del materiale più sotto mano, insomma. Altre questioni invece, ecco.
Io volevo fare una domanda in merito.
Certo.
Ottimo. Se lui già nel 28, quando parla delle regole per la guida dell'intelligenza, quando parla di sensore comune e di diciamo modificazioni fisiologiche, identifica già a livello fisiologico, cerebrale, un momento di comunicazione in cui si prende coscienza del mondo esterno?
È molto vago, molto vago, non entra nello specifico, come dire, è un po' ha l'idea che dovrebbe andare a cercare da quelle parti lì, però si limita all'enunciato. Esatto, è proprio a questo livello. Addirittura la scelta del termine dà proprio un po' l'impressione, come dire, di una bracadabra, no? Che viene tirato fuori per aggiustare una roba che se no non sta insieme. Ho l'impressione che non sia solo la nostra impressione, insomma, che sia davvero un tentativo di far stare insieme cose che per il momento non si capisce tanto come stiano insieme. Ieri ci siamo soffermati su, diciamo, i primi passaggi di riflessione sul metodo, e oggi chiudiamo il discorso sul metodo toccando il discorso sul metodo nel suo nucleo forte, e cioè la definizione del metodo cartesiano. Cartesio fornisce la descrizione del metodo e il punto fermo che finalmente riesce a raggiungere, da cui quindi riparte per la ricostruzione del sapere, espone questa cosa più volte, con delle sfumature diverse a seconda del testo che usa, con qualche differenza anche importante. Addirittura ci sono delle differenze significative tra la versione francese originale del discorso sul metodo e la traduzione latina che esce poco dopo. Scegliamo per seguire il discorso di Cartesio l'esposizione che ne dà nel discorso sul metodo. Ieri vi chiedevo se eravate in molti ad avere già visto con me la seconda meditazione, almeno nella parte di ricostruzione del dubbio, perché un'altra delle esposizioni è proprio quella nella seconda delle meditazioni metafisiche, e infine appunto ce n'è una terza molto sintetica nei principi di filosofia. Il discorso sul metodo è precedente, è il primo di questi testi, quindi è la prima volta che Cartesio racconta a che cosa arriva il suo metodo, a che cosa arriva il suo dubbio metodico, dove va a parare. L'impostazione la conosciamo già, insomma: desideravo dedicarmi soltanto alla ricerca della verità e perciò pensai che dovevo rifiutare come assolutamente falsa qualsiasi opinione su cui potessi nutrire il pur minimo dubbio, al fine di stabilire se, fatto ciò, nell'ambito delle mie conoscenze ne rimanesse qualcuna del tutto indubitabile. È la questione che abbiamo già visto più volte, cioè si tratta di liberare la nostra conoscenza da ogni possibile incertezza, trovare qualcosa di certo. La precisazione è molto importante, cioè lui non dice semplicemente rifiuto tutto ciò che è dubbio, ma specifica al fine di stabilire se c'è qualcosa di saldo. Questo è proprio lo scopo, perché la pratica del dubbio non è una novità cartesiana, esiste una tradizione scettica, tra l'altro recuperata e rivitalizzata in epoca rinascimentale, quindi non così tanto prima di quest'epoca di cui stiamo parlando ora, che aveva proprio come metodo di ragionamento, come modo di procedere fondamentale, quello di dubitare di tutto. Seguiva la tesi fondamentale che nulla è certo, tutto può essere messo sempre in dubbio. Ecco, Cartesio dice: io non faccio quella cosa lì, cioè non sono uno scettico. La mia pratica del dubbio è finalizzata a trovare qualcosa che non sia dubbio, che non sia dubitabile. Il mio è un dubbio strumentale, non è un dubbio assoluto, è un dubbio strumentale ed è quindi qualcosa che utilizzo per ottenere un certo scopo. Quindi è una precisazione che ha un peso importante. Che cosa significa dubitare di tutto? Nel discorso sul metodo procede per blocchi, così come fa anche nella seconda delle meditazioni metafisiche, spiegando quali sono i punti, i momenti a cui si applica il dubbio. Il primo ambito a cui si applica il dubbio è ovviamente la conoscenza sensibile. Perché ovviamente la conoscenza sensibile? Perché è la base di tutta la conoscenza, e la sensazione è il punto di contatto con gli oggetti, col mondo esterno. Quindi qualunque conoscenza abbiamo sembra che arrivi di lì. Poniamoci il problema allora se i sensi siano attendibili. E qui Cartesio dice: per questa ragione considerando che i nostri sensi talvolta ci ingannano, volli supporre che nessuna cosa esistesse quale i sensi ce la fanno immaginare. I sensi ci ingannano. Noi abbiamo visto ieri che non è così vero. I sensi in quanto tali non ci ingannano. Ma il nostro giudizio sulla sensazione può essere invece ingannevole, perché la nostra riflessione sull'informazione, sul puro dato fornito dalla sensazione, può essere in effetti tratta in inganno da un'apparenza che non corrisponde poi a come stanno le cose davvero. Solito esempio cartesiano, se ho un bastoncino messo immerso in un bicchiere con un po' d'acqua, io il bastoncino lo vedo spezzato, quando lo tiro fuori scopro che non era spezzato affatto. Allora è la nostra sensazione che ci ha ingannato in un certo senso? Sì, ma non perché la sensazione sia non rispondente al vero, in quanto sensazione ci fornisce dei dati che sono quelli, i dati della sensazione sono incontrovertibili, però il nostro giudizio, la conclusione a cui giungiamo, cioè il bastoncino è spezzato, è falsa, ed è certo una conclusione a cui giungiamo ingannati dai sensi, cioè ingannati dall'apparenza. Diventiamo precipitosi nella conclusione e sulla base di un'apparenza che è appunto soltanto un'apparenza, ma che noi non sappiamo cogliere come tale. Sta di fatto che una volta appurato che qualche volta le informazioni dei sensi ci ingannano, cioè traggono in inganno il nostro giudizio, allora come facciamo a fidarci dei sensi? Come facciamo a sapere che questa volta invece l'informazione è quella giusta? Che il mio giudizio non si è lasciato ingannare? Se una volta abbiamo potuto dubitare dei sensi, allora dobbiamo dubitare dei sensi in generale. Non possiamo fidarci dei sensi. Prego.
Solo come inquadramento delle opere, visto che sono le stesse cose del triennale che vi ascolto volentieri, le meditazioni rispetto a quelle...
Le meditazioni sono poco più tarde, sono del 41.
Ah, ok.
Discorso sul metodo del 37, le meditazioni nel 41.
Quindi è normale che siano simili.
Non solo, nei principi che sono posteriori c'è ancora la stessa cosa, è normale che siano simili, anzi sono la stessa cosa perché è quello che pensa Cartesio tutte le volte. Le differenze sono minime di esposizione e specificamente riguardano il punto del penso sono, penso dunque sono, e il cogito che è esposto diversamente. La struttura è la stessa in tutte e due, le esposizioni anzi in tutte e tre. Dubito dei sensi, ma non basta dubitare dei sensi, dubito anche dei ragionamenti astratti, dubito della matematica, della geometria. Perché? Poiché vi sono molti uomini che si ingannano ragionando anche intorno a semplici argomenti di geometria e cadono in paralogismi, cioè in falsi sillogismi, in conclusioni errate, io, stimando di potermi ingannare come qualsiasi altro, rifiutai come falsi tutti i ragionamenti che avevo sin allora accettato come dimostrazioni. Cioè, io mi fido delle dimostrazioni. Abbiamo visto ieri che cos'è per Cartesio una dimostrazione, no? Una sequenza, una concatenazione di ragionamenti che ha una forza e una cogenza, non è semplicemente un ragionamento campato per aria, no? Ha una sua struttura e se è ben costruito porta a conclusioni certe, eccetera. Quindi dovrei fidarmi delle dimostrazioni. Però, dice lui, vedo che accade che gli esseri umani si sbaglino, anche a volte in dimostrazioni semplici. Posso io avere la presunzione di pensare che gli altri sbagliano e io no? Forse siamo nella stessa situazione di prima. I sensi qualche volta ci ingannano, dunque possono ingannarci e perciò è meglio non fidarsi. Le dimostrazioni in geometria qualcuno qualche volta le sbaglia, forse meglio se anche su questo stendo il velo del dubbio e le metto in sospeso. Essendo un dubbio metodico, badate bene, mettere in dubbio non vuol dire qui sostenere che qualcosa è falso, cioè metterne in dubbio la verità, Mettere in dubbio significa soltanto non sono sicuro, sospendo il giudizio, aspettiamo di vedere se per caso non sia falso. Quindi non posso fidarmi per il momento. Sto cercando, ricordatevi la dichiarazione iniziale, io sto cercando un punto fermo, sto cercando qualcosa di saldo. Se lì il terreno è incerto, il mio punto saldo non lo trovo lì, devo cercarlo da un'altra parte. Infine, considerando che gli stessi pensieri che abbiamo quando siamo desti possono presentarsi anche durante il sonno, senza che in tal caso ve ne sia alcuno vero, decisi di fingere che tutto ciò che avevo fino allora appreso non fosse più vero dell'illusione dei miei sogni. Questo è l'altro grande argomento oltre all'inganno dei sensi, cioè l'argomento del sogno. Quando dormo, un sacco di volte ho l'impressione che accadano delle cose, addirittura di avere delle conoscenze o di seguire dei ragionamenti, poi mi sveglio e scopro che invece era soltanto un sogno. Allora, tutto quello che so, tutte le informazioni che ricavo, tutte le, potrebbero essere semplicemente un sogno. Non posso fidarmi di nulla che io conosco, nulla che io già so, perché non so, non ho garanzie che non sia tutto un sogno. Subito dopo però, e qui arriviamo al punto fermo finalmente, mi accorsi che mentre volevo pensare che tutto fosse falso, era necessario che io che lo pensavo fossi qualcosa. Io non posso pensare che tutto sia falso senza che implicitamente ammetta l'esistenza di un soggetto che pensa, cioè di me che penso. E notando che questa verità, io penso dunque sono, era così salda e certa che tutte le più stravaganti supposizioni degli scettici non avrebbero potuto smuoverla, pensai che avrei potuto accettarla senza timore come primo principio della filosofia che andavo cercando. Allora, se è così, posso pensare che quel punto fermo che sto cercando finalmente l'ho trovato, perché sostenere io penso dunque sono è una tesi che si riconferma ogni volta che la penso. Se penso sono, dunque ogni volta che penso sono, indipendentemente dal fatto che i contenuti del pensiero possano essere sbagliati, però l'atto del pensiero di per sé implica che esista il soggetto del pensiero stesso, qualcuno che pensa. Il percorso è più esteso nelle meditazioni. Noi avevamo visto nella triennale, per chi l'aveva visto con me, la sintesi che Cartesio ne fornisce nella seconda meditazione, ma il percorso del dubbio si sviluppa molto più distesamente nella prima meditazione, che è tutta dedicata alla strutturazione del dubbio. Vale la pena di prenderla in considerazione per punti, perché ha un andamento estremamente sistematico ed è abbastanza interessante vedere come quel dubbio che Cartesio sintetizza in due passaggi in realtà ha un'articolazione interna più lunga e più complicata. Anche qui il primo passaggio è ovviamente quello che riguarda i sensi. Tutto ciò che finora ho accettato come le cose più vere e più sicure le ho ricevute dai sensi o mediante i sensi, ma ora ho appurato che talvolta i sensi ingannano e che non è prudente fidarsi interamente di coloro da cui una volta siamo stati ingannati. Di nuovo una misura di prudenza. Tuttavia, sebbene, e qui siamo già ad un secondo passaggio, sebbene i sensi a volte ci ingannino su cose poco sensibili e molto lontane, se ne incontrano forse molte altre di cui non si può ragionevolmente dubitare, anche se le conosciamo per loro mezzo, cioè anche se l'informazione ci arriva anche lì dai sensi. Per esempio, che io mi trovo qui seduto presso il fuoco con una vestaglia, con questo pezzo di carta in mano ed altre cose del genere. Voglio dire, i sensi ci hanno ingannato, è vero, ci possono ingannare quando io vedo da lontano qualcosa che mi sembra diverso da com'è, poi quando mi avvicino la torre che sembra con gli angoli smussati, il bastoncino che sembra spezzato nell'acqua, ci sono molte informazioni dei sensi che risultano sbagliate, però ce ne sono anche alcune che derivano dai sensi che sembrano assolutamente evidenti. Per esempio, che io sia qua in questo momento, che ciascuno di noi che siamo qui in questa stanza siamo in questo momento nella posizione in cui ci troviamo, seduti in un certo modo sulle sedie, che oggi ci sia questa luce che noi vediamo che c'è, sembra difficile immaginare che non ci sia, che non sia vero. Sembrerebbe che all'interno dell'esperienza sensibile ci siano alcune esperienze immediatamente presenti, evidenti alla coscienza, che è più difficile mettere in dubbio e che sembra anzi che abbiano una forza tale da imporsi. Su questo però si inserisce l'obiezione del sogno. Quante volte mi è toccato di sognare la notte di essere qui vestito presso il fuoco mentre invece ero tutto nudo nel mio letto? Non ci sono dei criteri per stabilire quando è che sogno. Questo è il punto. Non ci sono dei criteri che consentano di riconoscere, di distinguere il sogno dalla realtà. Vedo chiaramente la mancanza di indici concludenti e di segni abbastanza certi con i quali io possa distinguere nettamente la veglia dal sonno. E questa mancanza è tale da esserne stupito. Il mio stupore è tale che è quasi capace di persuadermi che dormo. Non posso essere sicuro neanche di stupirmi dell'inganno in cui mi potrei trovare. Potrebbe essere un sogno. La cosa, come dire, noi spettatori di Matrix non ci sorprendiamo di questa possibile visione di una realtà parallela, è quella cosa lì, l'idea cioè che in realtà si possa essere continuamente ingannati, è paradossale, è estremo, però di nuovo siamo all'interno di un discorso di dubbio metodico. Nel momento in cui io dubito che qualcosa possa essere attendibile, io ho il dovere di non prenderlo per vero, perché quella è la regola che mi sono imposta, e quindi nel momento in cui non posso distinguere il sogno dalla realtà, io devo mettere in dubbio la realtà, non posso più prenderla per buona. Però quando noi sogniamo, in fondo quello che sogniamo è la combinazione di immagini che da qualche parte abbiamo pur tratto. Bisogna confessare che le cose rappresentate nel sonno sono come quadri o pitture, le quali possono essere formate soltanto a somiglianza di qualcosa di reale e di vero. È vero che io posso sognare di essere qui e di stare facendo lezione a voi, ma è pur vero che potrei ingannarmi nella questione specifica, ma gli elementi che metto insieme nel mio sogno sono tratti dalla realtà. Non sogno qualcosa di assolutamente altro dalla realtà. Sembrerebbe che io possa mettere in dubbio la reale corrispondenza della cosa che sto pensando, dell'esperienza che mi sembra di vivere con la realtà, ma in qualche modo sembrerebbe anche che questo sogno possa darmi qualche riferimento alla realtà, non sia qualcosa di assolutamente campato per aria, di proveniente da chissà quale altro mondo, altra dimensione. Si può dire un momento, però uno potrebbe anche inventarsi invece qualcosa di proprio diverso. Quando i poeti mettono insieme le chimere e i personaggi bizzarri e si inventano storie assolutamente insensate, che non hanno nessun rapporto con la realtà, beh, in fondo fanno proprio opera di fantasia, in fondo anche i nostri sogni potrebbero essere così. Ora, dice Cartesio, è vero che accade questo, Però anche nei casi in cui l'immaginazione dei poeti è così stravagante da inventare qualcosa di talmente nuovo che non sia mai stato visto qualcosa di simile, e quindi la loro opera ci rappresenti una cosa totalmente falsa e fantastica, anche in questo caso devono certamente essere reali almeno i colori con cui essi le compongono. Cioè deve esserci comunque qualcosa di reale al fondo di tutto. Le immagini, per fantastiche che siano, devono pure essere composte di qualcosa che è tratto dalla realtà. Devono avere un qualche rapporto con la realtà, un rapporto di rappresentazione. Qui c'è un po' in embrione una specie di teoria del significato. Qualcuno chiedeva ieri la differenza tra l'immagine e la rappresentazione, la differenza tra l'immagine e la rappresentazione, che quell'immagine appunto, a cui quell'immagine rimanda. Ecco, l'idea è, per quanto possa essere fantastica la combinazione, per quanto bizzarro possa essere il quadro che ne viene fuori, ma da qualche parte gli elementi che compongono il quadro saranno stati presi. Quindi in qualche modo sembrerebbe che la composizione anche di queste immagini fantastiche debba rimandare a qualcosa che è reale. Al fondo di tutto potrebbero esserci delle nozioni semplici e universali che in qualche modo costituiscono la base di qualunque rappresentazione anche fantastica. Bisogna riconoscere, lui dice, come vere ed esistenti cose ancora più semplici e universali dei colori, la cui mescolanza, esattamente come quella dei colori nei quadri, forma tutte le immagini delle cose che sono nel nostro spirito, siano esse vere, reali o finte e fantastiche. Appartengono a questa classe di cose la natura corporea in generale, la sua estensione, la figura delle cose stese, la loro quantità e grandezza, il loro numero, il luogo dove si trovano, il tempo che misura la loro durata e altre simili. Riprendiamo il filo. Allora, dubito dei sensi. Però sembra che ci siano delle esperienze particolarmente cogenti, particolarmente evidenti, che non sembra di poter dubitare. Però sono le stesse esperienze di cui io sogno a volte, e quindi come faccio a sapere di volta in volta se sto sognando o se sono sveglio? E ancora, anche il sogno è composto di elementi che vengono comunque presi dalla realtà, se non nella loro complessità, però sicuramente nei singoli elementi. E quali di questi elementi in particolare sembra che siano tali da poter essere affidabili, in qualche modo presi dalla realtà? Quelli più di base, semplici e universali. Il fatto che esistano dei corpi, che questi corpi siano estesi, che abbiano una figura, che abbiano quantità e grandezza, che si trovino in uno spazio, che siano collocati in una certa durata di tempo e così via. Sembra cioè che, per quanto possa essere fantastico il nostro immaginare mondi, il nostro inventare storie, il nostro sognare, gli elementi in cui collochiamo tutto questo abbiano delle costanti. Ci sia uno spazio, ci sia un tempo, ci sia un'estensione.
Però, se lui non mi dice che cos'è il reale per me, la realtà potrebbe essere il grande sogno, il mainstream, il sogno principale, e poi ci sono i sottosogni che sono i sogni.
Certo.
Se lui non mi specifica che cos'è reale, può continuare a parlare di più, ma io non so.
Difatti il punto è proprio questo, cioè che ci arriviamo alla fine, ma anticipo fin qui. Ricordatevi che ieri, quando dicevamo ragione o buon senso, Cartesio parla non ad un filosofo, ma ad una persona comune, dotato di ragione. La persona comune dotata di ragione crede di poter distinguere la realtà dalla non realtà. Cartesio gli dimostra che non è così, cioè che molto spesso uno può pensare che sia reale qualcosa che reale non è, e quindi non si può fidare semplicemente ciecamente della sua immagine della realtà. Questo per riuscire a trovare il punto fermo da cui poi arrivare a riconquistare quella fiducia di buon senso nella realtà, perché questa è la cosa che vuole fare Cartesio. Cartesio vuole arrivare al punto fermo, ma non per fermarsi, per usarlo come base per ricostruire. In un punto delle risposte alle meditazioni, alle obiezioni, dice: sono un po' come un architetto che deve costruire una casa. Allora, quando deve costruire la casa, cosa fa? La prima cosa che fa è cercare di scavare le fondamenta in modo da trovare un terreno solido. Se c'è della sabbia, toglie tutta la sabbia fino ad arrivare ad uno strato di terreno solido su cui puoi poggiare la casa. Cioè, io sto facendo questa cosa qua, ma una volta che ha trovato il terreno solido, penso sono, su cui costruire la casa, poi la casa la costruisce, e alla fine l'edificio che ne viene fuori che cosa sarà? Esattamente la fiducia nella realtà, cioè la fiducia nel fatto che quando noi abbiamo delle percezioni chiare e distinte delle cose, quelle cose sono vere. Questo è alla fine, cioè la convinzione, tutto quello che ha smontato lo riconquista. C'è un'idea di fondo che bisogna essere poi fiduciosi del buon senso, è il lume naturale della ragione, va bene, però non basta fidarsene, come dire, ciecamente, dobbiamo dimostrarlo, e per dimostrarlo facciamo tutto questo percorso di esclusione delle cose dubbie. Abbiamo trovato che ci sono delle nozioni di fondo. Quelle nozioni di fondo, abbiamo detto tempo, spazio, numero, grandezza, quelle sono poi le nozioni su cui si basano le scienze astratte, l'aritmetica, la geometria. Allora queste sembra che possano essere davvero attendibili, come dire, dubito dei sensi, dubito della mia esperienza in generale perché potrebbe essere sogno, però anche nel sogno ci sono delle cose che sembrano salde, queste cose che sembrano salde sono in realtà dei principi molto generali che sono gli stessi su cui si basano le scienze astratte, allora forse delle scienze astratte posso fidarmi.
Però tutto questo è un subito metodico, vi mette anche in dubbio l'ordine precostituito degli oggetti, del mondo esterno, ieri dicevamo che partiva dall'oggetto, c'è un ordine che è rispettato negli oggetti, quindi tutto questo di parte dei sensi. Ma mette in
l'ordine, che cosa intende? Cioè il fatto che ci siano per esempio delle sequenze di oggetti, dei rapporti degli oggetti tra loro?
No, l'altra volta che nel 28 lui
pensa che ci sia l'ordine nelle cose.
Poi più avanti si può
solo io che introduco l'ordine,
ecco,
sì. Ecco, anche l'ordine delle cose è una di quelle nozioni che possono essere messe in dubbio. Perché se io non ho certezza che le cose siano come sono, non ho certezza neanche dei rapporti in cui stanno tra di loro. Dubito quindi anche delle scienze, benché sembrino proprio più salde di ogni altra cosa. Perché sembrano più salde di ogni altra cosa? Perché io posso pensare che ho la sensazione di essere qua a farvi lezioni, in realtà sto dormendo, però 2 più 2 fa 4, sia che io stia dormendo sia che io sia sveglia, sembrerebbe sia che sia sveglio che dorma, la somma di 2 più 3 farà sempre 5, il quadrato non avrà mai più di 4 lati, cioè le definizioni dell'aritmetica e della geometria sembrano reggere al dubbio. Che cos'è che può mettere in dubbio le nozioni della geometria, le nozioni della matematica? L'idea che queste nozioni siano indotte nella mia mente da un Dio ingannatore. Cioè, è possibile un'ipotesi di questo genere? Lui dice, da lungo tempo coltivo in me una certa opinione, non certezza, secondo la quale esiste un Dio onnipotente dal quale sono stato creato e prodotto così come sono. Ora, chi mi può assicurare che questo Dio non abbia fatto in modo che non esista nessuna terra, nessun cielo, nessun corpo esteso, nessuna grandezza, nessun luogo, e non di meno abbia le sensazioni di tutte queste cose che esse mi sembrino esistere, non diversamente da come le vedo? Cioè, quelle nozioni di fondo che sono l'oggetto dell'aritmetica e della geometria e che sono quegli elementi che sembrano resistere anche alla distinzione tra sogno e veglia, di fatto sono dubbie nell'ipotesi che Dio mi abbia voluto ingannare. E non ho dimostrazioni possibili del fatto che questo non sia vero. Non ho certezza del fatto che Dio non mi abbia voluto ingannare. Si può supporre che Dio abbia voluto che io mi ingannassi ogni qualvolta faccia l'addizione di 2 più 3 e conti i lati di un quadrato. Ora, c'è un'obiezione possibile, ovvia, che è poi l'obiezione che tornerà sul piano della dimostrazione, nella pars construens, diciamo, del sistema, ed è la bontà di Dio. Cioè, Dio non può ingannarmi perché è buono, ed è sovranamente buono. Però io come faccio a fidarmi? Cioè, devo mettere in dubbio i sensi, non posso fidarmi dei sensi perché una volta mi ha ingannato. Perché dovrei fidarmi del fatto che Dio è buono e dunque non mi inganna quando io so di essere fallibile e di ingannarmi? Io so che qualche volta mi sbaglio, e allora se Dio ha voluto che qualche volta mi sbaglio, ha reso possibile il mio errore una volta, potrebbe averlo reso possibile sempre. Prego.
Cioè, lui si interroga sulla possibilità di un Dio cattivo o un Dio buono, però non si interroga sulla possibilità di un'esistenza di Dio.
Certo, che... è il passaggio successivo. Sì, sì. Per un uomo del 600 più l'ipotesi più ovvia è che Dio esista, quindi parte da lì. Dio è buono, ma visto che io comunque, anche se io sono stato creato da un Dio buono, non sono perfetto e dunque mi inganno, e allora potrebbe anche darsi che mi ingannassi sempre e che Dio abbia voluto che io mi ingannassi sempre. Non posso fidarmi. Non è un principio sufficientemente saldo. Prego.
Ma semplicemente io sono fallace, c'è la causa della cattiveria di Dio, c'è la spiegazione.
No, non necessariamente, non necessariamente. Il Dio ingannatore, quello cattivo, il genio maligno, viene fuori dopo nel ragionamento. In questa fase è sufficiente riconoscere che Dio ci ha fatti fallibili, che anche se derivassimo dal Dio buono della tradizione, è comunque vero che noi sbagliamo, è comunque vero che noi non siamo perfetti. E dunque, se Dio ha voluto, se il Dio buono della tradizione religiosa ha voluto che noi fossimo quel che siamo e che ci sbagliassimo, non possiamo fidarci del fatto che non ci sbagliamo mai. In questo caso non è neanche ingannatore, cioè, ritorniamo alla questione, non è un ingannatore, ha voluto che io mi sbagliassi, cioè non è un Dio che fa in modo che io viva male, io pensi a delle cose che non sono vere, è un Dio che accetta che io ammette la possibilità del mio errore. In questa fase questo è, in questo momento no. L'ingannatore viene dopo ed è strumentale, ed è un'immagine che serve ad uno scopo specifico. In questa fase c'è solo l'osservazione che noi siamo fallibili. Dunque, se siamo fallibili, non possiamo poi fingere che il Dio buono ci protegga dall'errore, perché non è vero, noi ci sbagliamo. Dunque, se ci sbagliamo, non ci possiamo fidare, perché siamo sempre dentro questo discorso. Io sto cercando la base salda su cui edificare l'edificio e quindi ogni volta che c'è qualcosa di instabile ho il dovere di cercare da qualche altra parte, di sospendere il giudizio, di non procedere oltre. E quindi anche l'ipotesi del Dio buono non ci aiuta. Ammettiamo che tutte le cose qui dette di Dio siano solo una favola. L'ipotesi atea. Dio non c'è, non esiste. Qualcuno lo sostiene. Però, lui dice, in qualunque modo essi, cioè quelli che sostengono questa idea, suppongano che io sia pervenuto allo stato e all'essere che possiedo, sia che lo attribuiscano al destino o alla fatalità, sia che lo riferiscano al caso, sia che lo vogliano determinato da un continuo concatenamento e legame tra le cose, è certo che, poiché sbagliare e ingannarsi è una specie di imperfezione, tanto meno potente sarà la causa che daranno alla mia origine, tanto più probabile sarà che io sia talmente imperfetto da ingannarmi sempre. Se non deriviamo da Dio, se non siamo creati da Dio, da dove possiamo venire? Dal caso? Dal destino? Dalla fatalità? Da qualcosa di imperscrutabile, non divino? Dal caso o da un'evoluzione, cioè da un concatenarsi di eventi che ha fatto sì che ad un certo punto noi venissimo fuori, ad esistere. Il punto a cui siamo già arrivati nell'esame dell'ipotesi invece dell'esistenza di Dio è che noi siamo fallibili, noi siamo imperfetti, ci sbagliamo, facciamo pasticci, ci inganniamo, insomma siamo molto incerti. Allora, se ciò da cui deriviamo non è la perfezione divina, ma è il caso, l'evoluzione, che qualunque tipo di altro principio, ma che comunque non ha la perfezione del divino, allora a maggior ragione si giustifica il fatto che noi siamo imperfetti e dunque ci sbagliamo. E allora, se c'è Dio, non possiamo fidarci del fatto che anche un Dio buono, non possiamo fidarci del fatto, come dire, noi non siamo al sicuro dall'inganno, perché sappiamo che è possibile sbagliarsi. Ma se Dio non c'è, e allora noi veniamo dalla casualità, dall'evoluzione, dalla vicenda del mondo, dalla natura così com'è, che ne so, qualunque altra ipotesi prendiamo in considerazione per spiegare la nostra origine, a maggior ragione saremo imperfetti, a maggior ragione siamo fallibili. E dunque, se mi inganno qualche volta, potrei ingannarmi sempre. Anche l'ipotesi atea non ci mette al sicuro. A questo punto abbiamo una conclusione. Di tutte le opinioni prima accettate come vere, non ce n'è alcuna di cui ora non possa dubitare. Dubito di tutto. Dubitare di tutto, però, non è mica facile dal punto di vista psicologico. Perché l'abitudine, il bisogno di avere comunque dei punti fermi, la necessità che abbiamo di un minimo di stabilità per poter ragionare, muoverci, riflettere, fa sì che ci sia continuamente la tentazione di far rientrare dalla finestra qualcosa che abbiamo appena cacciato via dalla porta. Cioè, nel momento in cui seguo il ragionamento e metto in dubbio, sembra che tutto fili liscio, cioè ho tolto una cosa, ne ho tolto un'altra, ne ho tolto una terza, ho sgomberato il campo. Alla fine dico, bene, non c'è nulla di cui non possa dubitare. Però nel momento in cui cerco di procedere in qualche modo, cerco di riflettere su qualche cosa, tutte quelle opinioni che semplicemente ho accumulato per la tradizione, per l'insegnamento, perché l'ho imparato da piccolo, perché ecco che tutto torna, senza che riesca neanche a controllarlo. Perché mi viene spontaneo, naturale, pensare che le cose ci sono, pensare che funzioni in un certo modo, che i principi della matematica valgono, eccetera. Non è sufficiente aver fatto queste osservazioni bisogna ancora che mi prenda cura di ricordarmene. Troppo spesso mi tornano ancora nel pensiero le antiche e ordinarie opinioni a cui il lungo e familiare uso che ne ho fatto dà il diritto di occupare il mio spirito contro la mia volontà e di rendersi quasi padrone della mia credenza. Senza che lo faccia apposta, io sono costruito pieno di quei pregiudizi che ho imparato da bambino, che ho imparato nella scuola, di cui mi sono nutrito per anni. È molto difficile fare a meno di questi pregiudizi, è molto difficile liberarsene. Non basta aver fatto una volta il percorso del dubbio, devo ricordarmelo, devo mantenere sempre affilato il rasoio che taglia e elimina tutto ciò che è dubitabile.
Sul filo della relazione,
sì.
Abbiamo parlato del soggetto pensante di cui lui dice di non poter dubitare.
Adesso stiamo ripercorrendo.
Siamo tornati indietro.
Siamo tornati indietro perché quella era l'esposizione del discorso succinta.
Okay.
Adesso siamo tornati indietro a rivedere il discorso che come costruito nelle meditazioni, che è molto più dettagliato.
Okay.
Quindi qui siamo nella fase ancora del dubbio radicale.
Ok, grazie.
Che nel discorso è solo sintetizzato in tre passaggi fondamentalmente, cioè andiamo a recuperarlo perché è un buon sistema quello di rivedere i punti, no? I passaggi sono i sensi, questo nel discorso, il dubbio sui sensi, il dubbio sulle teorie della geometria, della matematica, quindi sul pensiero astratto, l'ipotesi della veglia e del sonno e infine il punto fermo a cui si arriva. Nelle meditazioni quel passaggio che era il passaggio semplicemente del dubbio viene ripercorso pezzo per pezzo proprio, cioè si va molto più in profondità e si mostra molto più solidamente come, diciamo, quanto radicale sia il dubbio, quanto affronti le possibili obiezioni. Bisogna ricordarsi del dubbio, bisogna ricordarsi di non prendere per buone le cose che abbiamo imparato a mettere tra parentesi, a mettere in dubbio. Come faccio a ricordarmene? Come faccio a non cadere nel pregiudizio? Ecco che qui compare il Dio ingannatore di cui parlavamo prima. Il Dio ingannatore è un'ipotesi strumentale che serve ad evitare il pregiudizio. Supporrò che sia non un vero Dio, sovrana fonte della verità, ma un certo genio maligno, tanto ingannatore ed astuto quanto potente, che abbia impiegato tutta la sua abilità ad ingannarmi. Se tengo in mente questa ipotesi, cioè che esista un Dio ingannatore, non cado nel pregiudizio, perché è come avessi uno strumento affilatissimo che taglia via tutte le cose che possa avere in mente, portati dall'educazione, dalla tradizione, perché qualunque cosa io pensi potrebbe essere frutto del Dio ingannatore. Quindi qualunque contenuto della mia mente che arrivi mi sembri arrivare dalle sensazioni, mi sembri un'idea astratta, mi sembri qualunque cosa, comunque è fonte possibile di un inganno, è frutto di un inganno possibile. È come se nella mia mente qualunque contenuto potesse essere ingannevole, dunque io non posso fidarmi e faccio e sgombero il campo, non lo prendo per buono. È un'ipotesi radicale, un'ipotesi estrema. Penserò che il cielo, la terra, i colori, le figure, i suoni, tutte le cose esteriori che vediamo non siano che illusioni ed inganni, di cui egli si è servito per sorprendere la mia credulità. E procede nel pezzo che non ho riportato, e anche me stesso, e anche la mia esistenza, e tutto il resto potrebbe essere semplicemente il frutto di un inganno. Cioè siamo veramente in un mondo di malvagità pura, possiamo dire. Questo sì che è un Dio cattivo. Questo è lo scienziato pazzo di Putnam, dei cervelli nella vasca, la macchina di Matrix. Cioè, nell'inganno assoluto. Qualcuno aveva qualche perplessità sui cervelli nella vasca, perché magari non ne ho mai sentito parlare. Due solo accenni per quelli invece che ne hanno già sentito parlare, un richiamo. Hilary Putnam, che è un filosofo della mente contemporanea, un filosofo anche del linguaggio, ha proposto un argomento, un esperimento mentale, si chiama in filosofia della mente, piuttosto famoso, che parte dall'ipotesi del genio ingannatore di Cartesio. Non stiamo adesso a discutere qual è il suo scopo, che è uno scopo specifico. Ci basta, come dire, l'esposizione della situazione iniziale dell'argomento, che è l'ipotesi che, visto che sappiamo oggi, Cartesio non lo sapeva allora, ma oggi noi sappiamo che quello che noi percepiamo, la nostra percezione, può essere indotta chimicamente, può essere stimolata, noi possiamo essere stimolati a percepire una cosa stimolando nervi, neuroni in un certo modo. Allora possiamo immaginare che esista un pazzo assoluto, uno scienziato potentissimo e completamente squilibrato, che prende i cervelli, li nutre, mettendoli in un'ampolla di appunto sostanza nutriente, e li collega ad una macchina che stimola questi cervelli in un certo modo, producendo nelle menti di questi diversi cervelli delle immagini, che sono le immagini del mondo. Allora noi invece crediamo di essere qui nella sala biblioteca dell'edificio che ci ospita a fare lezione. In realtà il mio cervello, il vostro cervello, sta dentro la sua ampolla con tutti i filini collegati, e siamo stimolati ad avere questa immagine. La cosa è diventata straordinariamente più facile da immaginare dopo Matrix, che è il film che è partito da questa idea qua. Cioè le persone sono distese sulla sedia, collegate alla macchina, e hanno la convinzione di stare in un mondo che è il mondo della macchina, in cui vivono, pensano, sentono, interagiscono e tutte quelle altre cose lì, ma in realtà il mondo della macchina è un mondo stimolato dalla macchina. L'ipotesi che possa esistere una cosa di questo genere mette in dubbio qualunque contenuto mentale, perché a questo punto è molto difficile pensare se io penso di mio, se penso perché sono stimolato dalla macchina, se penso perché c'è lo scienziato pazzo. L'ipotesi del Dio ingannatore taglia le gambe a qualunque contenuto possibile. Sono nel pieno degli inganni. Questa ipotesi soddisfa dal punto di vista metodologico Cartesio più di ogni altra, proprio perché è radicale, e l'ipotesi che è stata definita dalla critica, quella del dubbio iperbolico, cioè il dubbio all'ultima potenza. Perché è un'ipotesi che funziona? Perché sono sicuro che almeno non mi sbaglio più. Perché se riesco a trovare qualcosa che si sottrae a questo dubbio iperbolico, sono salvo, davvero. Ho trovato davvero il punto fermo. Perché se c'è qualcosa che riesce a reggere l'ipotesi del Dio ingannatore, questo sarà davvero incontrovertibile. Resterò ostinatamente fisso in questo pensiero, che non è ancora il punto fisso, è solo uno strumento metodologico, ma questo me lo tengo ben stretto in mano. Se in questo modo non mi sarà possibile pervenire alla conoscenza di alcuna verità, potrò almeno sempre sospendere il mio giudizio. Può darsi che non mi porti da nessuna parte, cioè può darsi che non ci sia nulla che si sottrae abbastanza certo, così vero da sottrarsi a questo dubbio iperbolico. Però almeno non mi inganno. Però almeno sarò sempre capace di sospendere il mio giudizio quando non sono in grado di dire di qualcosa che è vero. La sensazione psicologica che deriva è quella che viene descritta all'inizio della seconda meditazione. Come se improvvisamente fossi caduto in un'acqua molto profonda, sono talmente disorientato che non riesco né a toccare il fondo con i piedi né a nuotare per tenermi a galla. Non riesco neanche più a capire quale sia il sopra, quale sia il sotto. Perché? E a questo punto ho messo in dubbio proprio tutto. Non posso più apparentemente fidarmi di nulla. E da questo deserto che emerge quella certezza che abbiamo già visto esposta nel discorso sul metodo e che nella meditazione viene argomentata ancora di più, perché segue proprio questa esposizione passo per passo della radicalità del dubbio. Queste cose così radicali, queste considerazioni così radicali non è che abbiano però suscitato proprio l'entusiasmo dei contemporanei. Prendiamo in considerazione questa obiezione di Hobbes, questa osservazione, anzi non è neanche un'obiezione. Hobbes scrive a Cartesio, autore delle meditazioni che gliele manda perché lui ne esponga le sue opinioni, osservando che non è che sia poi una roba tanto nuova questa del mettere in dubbio i sensi, non distinguere il sonno dalla veglia, eccetera, l'hanno fatto un sacco di filosofi prima. Cioè, poiché Platone ha discusso di questa incertezza delle cose sensibili, e così anche altri antichi filosofi, e poiché in generale si nota la difficoltà di discernere la veglia dal sonno, non avrei voluto che questo eccellentissimo autore di nuove speculazioni pubblicasse cose così vecchie. Voglio dire, l'abbiamo già sentita questa storia. Platone metteva in dubbio la sensazione, diceva che le cose del mondo che noi conosciamo sono dubbie, proprio perché la sensazione ci dà informazioni che ora sono vere, ora non lo sono, ci inganna, ci trae, e dobbiamo perciò affidarci alle idee, perché alla contemplazione delle idee, perché l'opinione che deriva dalla sensazione non è mai salda abbastanza. I filosofi hanno da tempo osservato che il sogno e la veglia si somigliano, che nel sogno vediamo le cose che abbiamo visto da svegli e che quindi non possiamo distinguere. Insomma, dice Hobbes, cosa c'è di nuovo? Ecco, di nuovo c'è la acquisizione, che è molto evidente nella seconda meditazione, della strumentalità del dubbio. Cioè, per Cartesio il dubbio non è fine a se stesso, non è semplicemente non è limitato ad una considerazione di tipo conoscitivo, cioè cerco di stabilire che cosa conosco con certezza, ma è ma ha una radicalità maggiore, investe qualunque possibile conoscenza, investe la metafisica, investe l'etica, investe qualunque possibile sapere. E questo è molto evidente nell'esposizione che ne dà nella seconda meditazione, di cui riprendo soltanto due passaggi. Dopo aver ripercorso tutto quanto e anche aver sintetizzato il percorso compiuto nella prima meditazione, Cartesio dice: «Mi sono convinto che non c'era assolutamente nulla al mondo, nessun cielo, nessuna terra, nessuna mente, nessun corpo. Non c'è più niente. Cioè il Dio ingannatore ha messo in discussione qualunque cosa. Anch'io non esistevo? No, di certo, che se mi sono persuaso di qualcosa, io ero certamente. Alla fine di tutto, quello che resta è io esisto. E quella cosa lì non è possibile metterle in dubbio, anche di fronte all'ipotesi del Dio ingannatore, di fronte a quell'ipotesi iperbolica che abbiamo visto mette in discussione qualunque cosa, ma non la mia esistenza intanto che la penso. Anche nell'ipotesi del genio ingannatore, sommamente potente, di grandissima astuzia, che opera per ingannarmi continuamente, che è un perfido assoluto, se egli mi inganna, io sono. Se mi ha ingannato, nel momento in cui mi ha ingannato, io ero. Se mi ingannerà, io sarò, nel momento in cui lui mi ingannerà. Perché ci sarà qualcuno, io, che pensa. Io sono, io esisto, è una proposizione che ogni qualvolta la proferisco o la mente la concepisce è necessariamente vera. Io sono, io esisto, è vera ogni qualvolta la penso. C'è una bella differenza tra questa formulazione e quella del discorso. Nel discorso la formulazione era penso, dunque sono, cogito ergo sum, quello che come dire la cultura diffusa da parole crociate mette in comunicazione immediata con Cartesio, no? Cartesio è il filosofo che ha detto cogito ergo sum, penso, dunque sono. L'ha detto solo nella traduzione latina del discorso, cioè quell'occorrenza lì del cogito ergo sum. Per il resto lui non dice esattamente penso, dunque sono. Nelle meditazioni dice io esisto ogni qualvolta lo penso, che è un po' diverso. Una precisazione importante, se prendessimo in mano la traduzione inglese delle meditazioni metafisiche, noteremmo che il penso, di cui qui si parla, e anche del discorso sul metodo, è I'm thinking, non I think. Cioè, nel momento in cui sto pensando, io sono. Non nel momento in cui penso, cioè come dire, stabilisco che penso, allora siamo a posto, vuol dire che io esisto. No! Io esisto nell'istante in cui penso, non ho garanzie di esistere sempre, di esistere prima, di esistere dopo, del momento in cui pensavo, ma nell'istante in cui penso io sono. E quello non può essere messo in dubbio, perché il fatto stesso che io pensi vuol dire che sono. Il dubbio è un caso del pensiero, dubito, sono, vuol dire che io penso e allora sono. Perché il dubbio è una degli esercizi dell'attività del pensiero. Prego.
Allora, sono due strade, cioè o io penso sempre, da cui si può dedurre che...
Ma non è vero.
Sempre,
non è vero che penso sempre.
Oppure ci sono delle volte in cui non esisto.
Momento. Cartesio non si limita a dire... cioè. Io ho trovato il punto fermo, deduco tutto quello che è possibile dedurre da questo punto fermo, e sarebbero per esempio queste deduzioni possibili, e questo è l'edificio del sapere, è mica facile così. Io ho trovato questo punto fermo, su quel punto fermo costruisco un sapere che è molto diversificato, per cui da quel punto fermo mi porrò la domanda successiva che è che cosa sono io che penso? E arriverò a dimostrare che sono una cosa che pensa, cioè una sostanza, e quindi esisto anche quando non penso attualmente. È il passaggio successivo. Però il punto fermo è che io penso, che io esisto nel momento in cui penso. La mia esistenza nel momento in cui non penso o non pensassi, o nell'ipotesi in cui non pensassi, non può essere dimostrata. È un sillogismo, penso dunque sono. Se fosse un sillogismo avrebbe questa forma. Tutto ciò che pensa esiste, premessa maggiore. Io penso, premessa minore, io esisto, conclusione. Dal punto di vista formale, questo è un sillogismo, ma Cartesio dice il mio non è un sillogismo. Se fosse un sillogismo non starebbe in realtà in piedi, perché dovrei poter dimostrare la premessa maggiore. Tutto ciò che penso esiste. Io invece quella premessa maggiore lì non riesco a dimostrarla, se non a partire dalla mia esistenza, che è l'unico punto fermo, ma non posso mica pensare che questo sillogismo si regga sul fatto che è vera la conclusione, deve prima, cioè, per essere un ragionamento ben costruito dovrebbe essere vera la premessa.
Io infatti non ho fatto il sillogismo in testa.
Eh già, ma non è un sillogismo.
Io ho visto che non arrivava, ho detto allora non esisto.
Allora non esisto può essere una bella soluzione, ma insomma, e se non altro è radicale, perché a questo punto andiamo a casa, finisce lì.
Allora.
E la fregatura di chi prende troppo sul serio la filosofia, che poi si ritrova con delle conclusioni controintuitive e anche a volte imbarazzanti. Nel rispondere alle seconde obiezioni, Cartesio lo esplicita proprio questa questione, che il suo non è un sillogismo. Lo dice: quando si dice io penso, dunque sono, esisto, non si deduce l'esistenza dal pensiero per mezzo di un sillogismo, ma si conosce una cosa come per sé nota dalla semplice intuizione dello spirito. Quel che abbiamo visto ieri non è una deduzione, è un'intuizione, è una di quelle nozioni a cui arriviamo così, per illuminazione, improvvisamente, zac, cogliamo, è così, indubitabile, forte, ce l'abbiamo davanti. Come chiarito dal fatto che se si deducesse l'esistenza per mezzo del sillogismo, si sarebbe dovuto conoscere prima la premessa maggiore, tutto ciò che pensa è o esiste, cioè avremmo dovuto prima poter dimostrare la premessa maggiore. Mentre questa premessa maggiore, tutto ciò che pensa esiste, è stata piuttosto appresa dall'aver fatto esperienza di non poter pensare se non si esiste. Cioè siamo partiti dalla fine, noi abbiamo questa intuizione, io penso, io esisto, da questa intuizione possiamo generalizzare e dire che tutto ciò che pensa esiste, o meglio, che non può non esistere qualcosa che stia pensando. Però quella è una conclusione di generalizzazione che noi possiamo trarre da un'esperienza che è singola e personale, e nella natura del nostro spirito di formare le proposizioni generali dalla conoscenza delle particolari. Anche in questo caso l'esperienza del cogito è un'esperienza individuale. Vi ricordate Cartesio che dice, l'abbiamo visto ieri in conclusione, io vi racconto la mia storia, per me ha funzionato così. Ecco, la sua esperienza personale non può non essere personale, perché è quella cosa lì che fonda la possibilità della conoscenza. Io penso, io sono, già. Ma che cosa vuol dire pensare? Vuol dire condurre dei ragionamenti astratti? Vuol dire costruire, che ne so, condurre delle generalizzazioni a partire dall'esperienza? Ma allora qui rientrerebbe quell'esperienza che abbiamo messo in dubbio? Cosa significa pensare? Per Cartesio, e questo è un momento molto significativo della storia della filosofia dell'Occidente, vuol dire essere coscienti, essere consapevoli. Cioè pensare è semplicemente l'autocoscienza, l'esercizio dell'autocoscienza, l'essere consapevole. Dice nei principi di filosofia: col nome di pensiero intendo tutte le cose che accadono in noi in modo consapevole, in quanto di esse c'è in noi coscienza. Così non solo comprendere, volere, immaginare, ma anche sentire è qui lo stesso che pensare. anche le nostre sensazioni in un certo senso sono pensiero, non perché siano affidabili nei loro contenuti, ma perché nel momento in cui io sento io sono, nel momento in cui io ho coscienza di qualcosa io sono. Prendiamo l'ipotesi del Dio ingannatore, cattivo, tremendo, siamo collegati alla macchina, ai cervelli nella vasca e quant'altro. È tutto finto. Noi non siamo qua, abbiamo la sensazione di essere qua, ma non è vero che siamo qua, ed è tutto finto e tutto falso. Ma nel momento in cui noi abbiamo coscienza di essere qua, anche se non siamo qua, anche se il contenuto di questa coscienza è ingannevole, pur tuttavia noi siamo coscienti e dunque siamo. Ecco perché a questo punto il problema che ci ponevamo prima, io non sono quando non penso, ma allora io devo pensare sempre, in parte si risolve. Perché qualunque cosa noi facciamo, siamo coscienti di farla. E dunque siamo. Se dico io vedo, io cammino, dunque io sono, e per vedere o camminare intendo ciò che è fatto dal corpo, la conclusione non è assolutamente certa. Cioè io non posso dire io sto camminando e allora immediatamente dedurre da questo il fatto che io sono. Perché non posso dedurre immediatamente? Perché un sacco di volte capita di sognare di camminare, e sogno di vedere, sogno di camminare, poi apro gli occhi e scopro che invece se me ne stavo dormendo e che non mi sono mai mosso dal posto dove stavo. Ma se parlerò del sentire stesso, cioè della coscienza di vedere o di camminare, poiché allora si farà riferimento allo spirito che solo sente o pensa di vedere o di camminare, la conclusione è del tutto certa. Io posso trarre la conclusione io sono anche da un'affermazione del tipo io cammino. Non io cammino, io so, dunque io sono, nel senso banale che io ho la sensazione di camminare e visto che cammino devo esserci per forza, no, non in questo senso, ma nel momento in cui io ho la sensazione di camminare, sia che io stia camminando davvero, sia che me lo stia sognando, sia che in realtà sia collegato alla macchina dello scienziato pazzo, sia che ci sia il Dio ingannatore, ogni altra ipotesi possibile, ogni stranezza e stravaganza che ci venga in mente, comunque io ho coscienza di camminare. E questo aver coscienza è sufficiente per dimostrare che io esisto. Dimostrare con assoluta evidenza. È incontrovertibile, è qualcosa che balza agli occhi, è un'intuizione immediata. Il problema del metodo cartesiano sta lì, cioè sta nel fatto che il fondamento di tutto, la certezza assoluta, la base di ogni conoscenza possibile, è in realtà qualcosa che non può davvero essere dimostrato, un primo principio autoevidente. Come tutti i primi principi autoevidenti, sembra nascondere in fondo poi un minimo, un nucleo, un fondamento di fede, presa d'atto, come dire. Se mettiamo in dubbio che ci sia questa intuizione, cioè se l'intuizione non ci convince, crolla tutto, senza pietà. Cartesio è convinto che però l'ipotesi regga, cioè che però che quella non sia neanche più un'ipotesi, sia una certezza, cioè che ci sia davvero questa, che questa affermazione sia indubitabile. Io penso, io so. Non so ancora nulla e non ho ancora detto nulla di che cosa sono, non so e non ho detto ancora nulla di che cosa voglia dire esistere, Però c'è questa sorta di trasparenza immediata della coscienza a se stessa. Io che mi guardo dentro sono in qualche modo da qualche parte. Io ho coscienza di me e quindi esisto. È proprio una dimensione, ecco perché Cartesio poi è così importante per la psicologia, per la storia della psicologia, per il destino della psicologia nel nostro, nella nostra cultura. Perché con questo percorso ha disegnato uno spazio di interiorità assolutamente incontrovertibile. È come se dicesse: la coscienza è lì, non posso dubitarne, il principio di tutto, esiste. Io posso dubitare del corpo, ma non della mente, non della coscienza. Quindi è una sorta di, come dire, fondazione iper stabile della anche della disciplina di cui voi vi occupate. Cartesio è consapevole però che c'è una qualcosa che, come dire, stride all'interno del suo discorso, anche volendo prendere per buono tutto quello che ha detto fin qui. E lo spiega, lo manifesta con evidenza nei Principi di filosofia. Quando ho detto, scrive, che questa proposizione, io penso dunque sono, è la prima e la più certa di quelle che incontra chi filosofa con un certo ordine, non per questo ho negato che sia necessario sapere per prima che cosa sia il pensiero, che cosa l'esistenza, che cosa la certezza, e parimenti che non può accadere che ciò che pensa non esista e così via. Cioè, sembra riconoscere che alcune questioni, alcune nozioni debbano esserci già. Cioè, che questa tabula rasa da cui bisogna partire facendo terra bruciata di tutte le nostre conoscenze, in realtà non sia poi così vuota. Rimane qualcosa che è quello che ci consente di condurre il ragionamento e di produrre quell'intuizione, io penso, io sono, da cui poi tutto il resto deve procedere. Ora, il fatto che non può accadere che ciò che pensa non esista sia presupposto, può non essere così vero, perché abbiamo visto che invece possiamo intenderlo come più una conclusione che non una petizione di principio. Può essere un effetto dell'affermazione che io penso io esisto, più che una premessa del ragionamento. Però certamente, se io dico io penso io esisto, vuol dire che una certa nozione di che cos'è il pensiero e di che cos'è l'esistenza devo averla, perché altrimenti come farei a dire io penso io esisto? Allora, non è vero che ho messo in dubbio proprio tutto, perché da dove mi arriva la nozione di pensiero, da dove mi arriva la nozione di esistenza? E c'è implicita anche la nozione della certezza, perché se io dico sono certa, io sono, io esisto, e in dubbio, vuol dire che ho in mente che cosa significa essere certo. Qual è la soluzione di Cartesio? La risposta di Cartesio è di una, semplicità abbastanza stupefacente, ma anche poco convincente, e cioè, poiché queste sono nozioni semplicissime, pensiero, esistenza, e che da sole non offrono conoscenza di alcuna cosa esistente, allora non ritieni di doverle enumerare. Che, come dire, dato che sono nozioni che di per sé non implicano l'esistenza di qualcosa, perché io posso avere un concetto di pensiero senza che nulla pensi, posso avere un concetto di esistenza senza che nulla esista, cioè di per sé la nozione non implica, non è un'affermazione di qualcosa, allora non sono neanche stato a discuterne. Ne ho, ho discusso di tutte quelle cose che avevano a che fare con una un'implicazione di esistenza, ho messo in dubbio l'esistenza delle cose di cui avevo sensazioni, ho messo in dubbio l'esistenza delle nozioni, dei concetti su cui si basano aritmetica e geometria, ho messo in dubbio tutte queste cose perché quelli avevano un'implicazione, diciamo, metafisica. In fondo queste sono nozioni generali che non danno problema. La, i punti interrogativi che si stanno disegnando sulle vostre fronti, e potrei indicarli uno ad uno, sono perfettamente giustificati, perché questa è una cosa che non sta in piedi. Cioè, è proprio l'impressione che dà è che, posto di fronte all'obiezione che gli è stata mossa, ma da dove saltano fuori queste categorie che tu usi? Com'è che puoi dire che quella intuizione si articola, cioè posto che sia così, cioè posto che davvero l'intuizione sia incontrovertibile, l'intuizione io penso io sono, ma il fatto che tu poi la espliciti e ne parli in termini di pensiero e esistenza implica una sorta di assunzione di categorie che da qualche parte verrà bene. Da dove arrivano questi concetti? Dove li tiri fuori? Allora vedi che non era così vuoto il tuo spazio, non avevi proprio eliminato tutto. Non sono le stesse categorie della tradizione che hai detto che non sono attendibili. Ecco, su questo Cartesio in parte non risponde. In parte però risponde in modo caratteristico, voglio dire, nella sua, diciamolo pure, debolezza, la risposta ha però una caratteristica interessante, cioè dice, richiama ancora una volta al fatto che lui le cose le ha messe in dubbio quando gli serviva di metterle in dubbio, fin tanto che gli serviva di metterle in dubbio, ma lui mica è uno scettico. Lui mica è uno di quelli che dubita proprio sempre di tutto, che il cui scopo è proprio quello di dubitare e di mettere in discussione ogni cosa. Anzi, quando qualcuno nelle obiezioni gli dice guarda che, insomma, con questo dubbio finisce che metti in difficoltà ogni convinzione e sembri proprio uno scettico, Cartesio addirittura dirà ma io al contrario, sono quello che ha sgomberato ogni possibile scetticismo, lo ha proprio eliminato alla radice, perché io anzi sono l'unico che ho dimostrato qualcosa che si sottrae al dubbio scettico in modo radicale e totale. Il suo è un dubbio strumentale. Qui è un po' come se dicesse, allora io metto in dubbio quello che mi serve mettere in dubbio, però ci sono anche delle cose che tutto sommato non mi danno problema, allora le accetto. Che certo è una risposta debole, molto incerta, ma che ci segnala ancora una volta la consapevolezza che Cartesio ha di come sta conducendo il gioco, di quali sono anche i limiti del suo sviluppo di pensiero. Una cosa che ancora vale la pena di osservare e che ci offre il ponte con la settimana prossima e con le lezioni della settimana prossima è che dal momento in cui, e già incominciamo a vederlo in questa prima, in primo accenno del fatto che sì, però, insomma, sì, ho messo in dubbio tutto, però ci sono delle cose che non mi davano problemi, che stanno ancora lì e che possono funzionare e mi possono servire. Ecco, quello che constateremo è che, già lo accennavo prima, dal momento in cui ho il punto fermo parte la ricostruzione. E la ricostruzione del sapere rimetterà in gioco le nozioni che sono state messe in dubbio. Ho messo in dubbio le sensazioni e invece dimostrerò che le sensazioni sono attendibili se rispettano certi criteri. Ho messo in dubbio Dio e dimostrerò che invece Dio esiste. Ho messo in dubbio la bontà di Dio, invece farò della bontà di Dio il criterio ultimo per poter giustificare la mia conoscenza. Io posso conoscere le cose così come sono perché Dio è buono e ha fatto sì che ciò che mi pare vero è vero. Allora, tutto il discorso di Cartesio sembra destinato ad una sorta di andamento circolare, per cui io parto dal dubbio è vero, è un dubbio radicale, un dubbio assoluto, un dubbio metodico, iperbolico, tutto quello che volete. Questo dubbio però conduce ad un punto fermo da cui procedo per ricostruire gli elementi che sono stati messi in dubbio. E alla fine mi ritrovo con un sapere che per molti che non è così radicalmente diverso da quello che avevo nella tradizione. Non metto davvero, cioè non è una rivoluzione, è una rivoluzione conservatrice, nel senso che ho cambiato tutto, ma per esempio Dio esiste, Dio è buono. Questa volta su altre basi. È un fallimento del dubbio? No, secondo Cartesio, anzi, questo è proprio il segnale che sono sulla buona strada, perché vi ricordate che lui aveva detto, io metto, tra parentesi, diciamolo alla Husserl, metto in dubbio, lascio in sospeso tutte le conoscenze in attesa di arrivare a dimostrare o delle altre conoscenze, oppure queste stesse, ma questa volta certe. Allora, il fatto che lui arrivi a dimostrare quelle stesse conoscenze, ma questa volta certe, per lui va più che bene. Non aveva un intento, appunto, iconoclasta e distruttore. Cartesio era un uomo estremamente pacifico, conservatore, religiosissimo. La sua ricerca, il suo smontare tutto è finalizzato alla ricostruzione di un sapere certo, ma questo sapere certo assomiglia tantissimo a quello che lui ha smontato. Ancora una volta emerge come in filosofia il percorso sia a volte più importante del punto d'arrivo. Più del risultato conta il modo in cui si arriva al risultato. E sicuramente Cartesio è così significativo proprio per il percorso che ha compiuto. Da questo punto di vista, alcuni degli elementi appunto a cui faceva riferimento alla dimostrazione dell'esistenza di Dio, li accenneremo, ne parleremo la prossima settimana, ma non entreremo nel dettaglio più di tanto, perché tutto sommato ci potremmo accontentare del percorso alla grande, anche perché poi la cosa a cui mi preme arrivare è esaminare le implicazioni sull'essere umano e entrare con questo nell'ambito più preciso del testo che ci interessa, delle passioni dell'anima. Ci sono delle domande, delle osservazioni, a parte appunto il punto interrogativo gigantesco che si è disegnato sui vostri volti quando abbiamo beccato questa apparente incongruenza cartesiana, apparente, no, reale, cioè, non diciamo apparente. Se non ci sono questioni possiamo terminare qua, io vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione, la prossima settimana regolarmente da lunedì, vi dirò lunedì come mi sono accordata con il punto informativo e quindi i dettagli della disponibilità dei vicini. Buon fine settimana.